Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Stiamo per entrare in riserva. Domani. Da domani la Terra è in rosso. E Repubblica lo mette addirittura in prima pagina. Più che altro questa dell'entrata in riserva da domani è una sorta di convenzione degli scienziati, però la cosa è molto seria, l'allarme degli scienziati. Cominciamo a utilizzare le riserve, le risorse dell'anno esaurite. Di che si tratta? Da domani viaggeremo con i conti in rosso, consumeremo più risorse di quelle che la natura fornisce in modo rinnovabile. Ci stiamo mangiando il capitale biologico accumulato in oltre 3 miliardi di anni di evoluzione della vita. Però tutto questo da domani. Un bel modo di cominciare la settimana. Comunque nemmeno un super intervento come quello del governo degli Stati Uniti per tappare i buchi delle banche americane basterebbe a riequilibrare il nostro rapporto con il pianeta. Il 23 settembre è l'Earth Overshoot Day, l'ora della bancarotta ecologica. Allegria! E a proposito di questi interventi degli Stati Uniti, non trascorre giorno, anzi ora, senza qualche novità in senso socialista addirittura. Beh, c'è qualche repubblicano che accusa Bush di prendere provvedimenti socialisti. In effetti è questa di nazionalizzare le banche, le assicurazioni, eccetera. Immaginatevi se qualche anno fa avessimo detto: finirà che prima o poi uno come Bush farà una cosa simile, cioè una scelta così socialista come la nazionalizzazione. Beh, ci avrebbero spernacchiato, riso in faccia. E intanto persino alcune banche d'affari come Morgan Stanley o Goldman Sachs si sono autodeclassate o sono state declassate dalla furia degli eventi in semplici banche commerciali. Ma io ricordo che alcuni di questi nomi che in questi giorni sentiamo ridotti a minimi termini, alcuni di questi nomi ricorrevano quando ci davano le pagelline. L'Italia bocciata, non ha tagliato abbastanza. L'Italia non licenzia a sufficienza, l'Italia non taglia la spesa pubblica, questa spesa pubblica. Ecco, e mi ricordo l'esultanza della destra quando alcuni di questi istituti bocciavano il governo Prodi perché non tagliava abbastanza. Adesso che cosa tagliereste voi a questi signori della Morgan, della Goldman? Beh, ognuno pensi a che parte del corpo vorrebbe tagliar loro. Altri che sono veramente spregevoli sono questi economisti d'accatto che fino all'altro ieri e da decenni magnificavano le sorti del neoliberismo, del turbocapitalismo e tutto al più dicevano: bah, il libero mercato, bellezza, non ci si può far niente. Adesso scrivono come se fossero sempre stati contrari. Beh, comunque, a parte gli spregevoli, ci sono anche persone degne come Federico Rampini, che queste cose le va dicendo da tempo e che stamattina ci parla del mondo in frantumi della finanza USA. Ne leggerei un ampio stralcio, comincia in prima pagina di Repubblica. Rampini: un mondo ha iniziato ad andare in frantumi. Per capirlo bisogna guardare dietro la folle successione di eventi. Prima i crack di colossi finanziari americani, poi i crolli delle borse mondiali e la paralisi del credito, infine l'euforia drogata dal più gigantesco piano di nazionalizzazioni e salvataggi pubblici varato in America dai tempi della Grande Depressione. Non è solo un modello dell'economia di mercato a tramontare. La svolta di questo settembre 2008 ha un significato storico più profondo, ben oltre il bilancio dei punti guadagnati o persi da questa o quella ideologia. Questa è probabilmente l'ultima grande crisi finanziaria che il mondo avrà visto scoppiare sotto il segno dell'egemonia americana. Gli Stati Uniti sono ancora capaci di imporre a tutte le nazioni il ritmo delle pulsazioni cardiache di Wall Street, ma è ragionevole prevedere che questo accade per l'ultima volta. Avesse ragione. I motivi sono evidenti, continua Rampini. Anzitutto il trend di lungo periodo di ridimensionamento relativo dell'America rispetto alle nazioni emergenti non verrà interrotto da questa crisi, anzi forse ne risulterà accelerato. La Cina, l'India, il Brasile, la Russia, il Golfo Persico subiscono contraccolpi brutali sui loro mercati finanziari e anche nelle loro economie reali. Le esportazioni rallentano a causa della recessione Made in USA. Ma nel lungo periodo la direzione di marcia non cambia. L'Occidente conterà meno rispetto alle potenze del nuovo mondo. Gli Stati Uniti usciranno ulteriormente rimpiccioliti quando avranno finito di pagare i debiti che stanno accumulando. Il maxifondo destinato a comprare titoli spazzatura dalle banche in crisi costa come una seconda guerra in Iraq. Le implicazioni di questa catastrofe non sono soltanto finanziarie. Se Barack Obama vince le elezioni il 4 novembre, una delle sue priorità dichiarate fino a ieri è un vasto programma di investimenti pubblici per modernizzare le infrastrutture e i servizi che vanno letteralmente a pezzi dopo decenni di incuria. Sanità, scuola, autostrade, ferrovie, aeroporti. Ora però il grande crack finanziario del 2008 gli ha divorato in anticipo tutte le risorse che sperava di poter investire per rilanciare la competitività americana nella sfida alla Cina. Obama o McCain, il successore di George Bush, quando riceverà le chiavi del tesoro, troverà solo una montagna di debiti e cambiali. Da questa grande crisi esce distrutta, infine, l'autorevolezza del modello economico americano. Quel capitalismo finanziario, reso ipertrofico e irresponsabile da un ventennio di ritirata dei poteri dello Stato sui mercati. Il crack di Wall Street del 1929 preannunciò un'epoca nuova, nuove idee e dottrine rivoluzionarie che segnarono la storia del secolo. Per superare la Grande Depressione, l'America di Franklin Delano Roosevelt esportò un modello universale di regolazione dei mercati, di intervento keynesiano nell'economia, di welfare state e investimenti pubblici nei beni collettivi. Quell'epoca si chiude definitivamente con questa crisi del 2008, segnata da un cambiamento di opposta natura, il tramonto dell'America come paradigma normativo e modello da emulare. E comunque l'articolo prosegue ancora per molto ed è illuminante, però insomma sono cose che andiamo dicendo da tanti anni, ma ci sghignazzavano bollandoci di no global. Pure Soros è diventato no global, non lo so. Comunque, pagina 23 de La Stampa, pagina Economia e Finanza, c'è un'intervista a George Soros che, oltre che essere diventato con la speculazione uno degli uomini più ricchi del mondo, mentre lo faceva, prima ancora di finire di farlo, aveva già cominciato a dire imponiamo delle regole oppure finirà a scatafascio. Anche lui, insomma, è stata una Cassandra non ascoltata. Adesso si prende piccole rivincite dicendo l'avevo detto io. Il titolo dell'intervista è La crisi, colpa della Fed e del Tesoro. Questo è un dettaglio del Soros pensiero. Il guru accusa Greenspan, ha tagliato troppo i tassi. Le critiche al governo, con Lehman e Haig, azioni troppo lente e controproducenti. Come uscire dal caos? Ecco qui la formula che improvvisamente hanno scoperto tutti: nuove regole, la parola regole. Fino a pochi anni fa era una bestemmia, deregulation dappertutto. Adesso tutti a dire che ci vogliono le regole per impedire le bolle speculative. Troppo tardi, ragazzi. Peccato però che non arrivano notizie di broker che si suicidano buttandosi dai palazzi di Wall Street. Ma comunque, passiamo agli esteri. Stamattina non si parla di Bolivia, però comunque sui quotidiani, però abbiamo qui sul tavolone Carta, il settimanale Carta, che dedica un lungo articolo, un piccolo speciale, insomma, la paz in guerra, punto interrogativo. La protesta autonomista delle province orientali esibisce un volto razzista. Santa Cruz e in altre città dell'est del paese i civicos danno la caccia agli indigeni. Il governo Morales vuole schivare lo scontro, i movimenti sociali mordono il freno. Il governo Morales ha anche cacciato via, ha espulso l'ambasciatore statunitense Philip Goldberg, perché ovvio, insomma, fomentava tutto questo. Ecco, mentre gli Stati Uniti dicevano peste corna alla Russia per l'intervento in Ossetia, insomma, essenzialmente in Georgia, dicendo che non si può riconoscere così, insomma, fomentare il separatismo, però intanto in Bolivia stanno fomentando il separatismo di quella parte minoritaria della Bolivia che è ricca e quindi non ci vuol stare a dividere un po' delle sue ricchezze. L'oligarchia si è concentrata in questa zona di Santa Cruz e pretende di fare uno stato a sé. Da lì passano anche i gasdotti, quindi hanno fatto attentati, hanno fatto perdere miliardi di miliardi, insomma, cifre spaventose in, appunto, in gas non esportato e bruciato. Comunque leggo qua e là decine i contadini aggrediti dai civicos, così si fanno chiamare i bianchi, organizzati con vere e proprie bande di picchiatori, in qualche caso killer, che hanno inscenato delle autentiche battute di caccia all'indio. Bene, hanno esordito queste bande dei civicos massacrando, all'inizio si è detto 10, ma sono molti di più, contadini che andavano a partecipare ad una marcia di sostegno al governo. Quasi subito il governo boliviano ha accusato gruppi di mercenari al soldo dei separatisti, mercenari venuti da Brasile, Cile, eccetera. Tra questi poi si è scoperto, Repubblica ne ha parlato nei giorni scorsi, che c'è anche un ex fascista italiano, neofascista italiano, riparato da quelle parti, che insomma si dedica a questo, a organizzare gruppi di paramilitari, mercenari, per ammazzare indios. Continuo a leggere da carta: nelle campagne attorno a Santa Cruz, roccaforte dei civicos, ci sono stati decine di pestaggi contro i contadini che avevano risposto alla protesta separatista dei bianchi, bloccando i rifornimenti alimentari in città. Gli scontri sono diventati una battaglia campale quando le squadre dei civicos hanno tentato di prendere d'assalto Plan 3000, un quartiere della periferia di Santa Cruz abitato da immigrati interni, indigeni aymara e gente dell'altopiano, arrivati in una delle città latinoamericane con il più alto tasso di crescita, per cercare un lavoro. Poi più avanti, dietro la rivendicazione di controllo delle risorse locali, di ripartizione provinciale dei proventi dell'estrazione di idrocarburi e di autonomia decisionale delle province, c'è la difesa dei privilegi dell'elite bianca che controlla la Bolivia fin dall'indipendenza dall'impero spagnolo e che ha costruito uno stato coloniale per tenere gli indigeni in una condizione di perenne subalternità politica. Non a caso i primi vagiti della presunta nazione Camba, quella che comprenderebbe l'Oriente boliviano in contrapposizione a quella dell'altopiano, sono avvenuti quando dal 2000 in poi i movimenti sociali e indigeni hanno iniziato a mettere in discussione lo Stato ereditato dalla dittatura del generale Hugo Banzer, uno Stato in cui gli aymara, i quechua e gli altri popoli indigeni si sentivano nazione clandestina, esclusa dall'economia, dal potere, dall'istruzione. La presidenza Morales, iniziata a gennaio del 2006, ha cominciato a stravolgere l'architettura istituzionale ed economica dello Stato con i programmi di nazionalizzazione, che oggi si può dire questa parola, non è più una bestemmia, e soprattutto con il progetto di riforma agraria ha toccato direttamente gli interessi delle elite terriere e imprenditoriali, che hanno alzato il tiro, fino a sparare ad altezza d'uomo con le armi automatiche nelle mani dei civicos di El Porvenir. E prosegue, più avanti, leggo quasi il finale: i separatisti, secondo alcune fonti, avrebbero ricevuto armi da gruppi criminali del Cile lungo le rotte del narcotraffico nel deserto di Atacama e dai paramilitari colombiani, e quelli non mancano mai. Sarebbe solo questione di tempo, secondo queste analisi, prima di un ulteriore salto di qualità dello scontro, cioè la questione di tempo è appunto uno scontro molto violento, perché dall'altra parte, insomma, gli indios e i contadini non ci stanno a farsi massacrare impunemente. Per ora Morales ha incassato l'appoggio dei paesi vicini. La presidente del Cile, Michelle Bachelet, ha convocato un summit regionale per discutere la crisi boliviana e sostenere il governo di La Paz. Brasile e Argentina, colpiti dalle proteste dei civicos nelle forniture di gas naturale boliviano, hanno appoggiato Morales. Hugo Chavez addirittura ha espulso per solidarietà l'ambasciatore statunitense a Caracas e ha offerto aiuto militare. I separatisti sono isolati, la tattica di Morales sembra pagare per ora. Il bilancio consuntivo però andrà fatto il 7 dicembre, almeno fino al giorno del referendum. Le due Bolivie continueranno a ringhiare l'una contro l'altra. E anche su YouTube potete trovare filmati delle bravate, delle imprese di questi bianchi, che insomma ci vuole un certo stomaco per vederli, visto che massacrano di botte donne indie che sono artigiane, che vendono i loro prodotti al mercato. Insomma, veramente degli eroi questi signori. Già che siamo negli esteri, da Kabul arriva la notizia che è morto un soldato italiano, ma non fa molto clamore, trova spazi ridotti, per esempio ce l'ho sull'Unità, ce l'ho su Repubblica, trova spazi ridotti perché si tratta di morte naturale e quindi... Nonostante recenti tentativi di ammazzarli di morte violenta, i soldati italiani per ora segnalano una perdita, ma per malore, non si capisce bene. Lo hanno trovato morto al mattino, questo bersagliere. Il soldato italiano muore per cause naturali, un militare del contingente italiano ad Herat è deceduto ieri mattina per cause naturali, in corso di accertamento. Il militare doveva montare di guardia ieri mattina alle 4, ma non ha risposto alla chiamata dei colleghi, eccetera, eccetera. Faceva parte del contingente che ha subito ben 3 attacchi quasi consecutivi in questi giorni. Tra l'altro, il risvolto poi... Tornando a questi signori delle borse, il risvolto è che la Fiat Iveco, l'Iveco soprattutto, che costruisce questi piccoli blindati Lince, sta guadagnandosi una notorietà internazionale. Ci sono persone che ci stanno molto attenti a queste cose. Cioè, per 3 volte hanno fatto esplodere mine o hanno lanciato razzi contro... questi trasportotruppe giponi, essenzialmente Lince della Iveco, e per 3 volte hanno salvato la vita ai soldati che ci stavano dentro. Se pensate che quando un aereo statunitense troncò il cavo del Cermis facendo una strage con la funivia, siccome il cavo di una funivia, insomma, immaginate com'è, lo sapete, ecco, se il timone di coda di un aereo riesce a tranciarlo, ebbene nei giorni successivi ci fu un'impennata delle azioni della Grumman, fabbrica costruttrice del cacciabombardiere, che fece quel bel lavoro. Dunque, riguardo Georgia e Russia, che prima citavo en passant, stamattina sul Corriere della Sera in prima pagina inizia un'intervista al maestro Gergiev dal titolo "Perché difendo Putin?". E il maestro d'orchestra, che è a Milano, dice, senza peli sulla lingua: l'esercito russo è intervenuto in Ossetia per mettere fine a una strage di civili russi, non c'è nessuna differenza con l'attentato alle Torri Gemelle, dice al Corriere della Sera Valery Gergiev, il più grande direttore d'orchestra russo. Poi l'intervista prosegue per un'intera pagina all'interno, ed è un altro segno della perdita di autorevolezza, fra molte virgolette, degli Stati Uniti, che insomma, per esempio, il precedente del Kosovo fa sì che i russi dicano: ma pensate a quello che avete fatto in Kosovo, perché non dovremmo fare altrettanto in Georgia? Comunque, per gli interni invece, Castelvetrano, dove pare ormai certo che le vittime della strage non avessero nulla a che fare con la droga, ma fin dall'inizio c'erano dei lavoratori italiani lì nelle prime proteste, intervistati sommariamente, che dicevano: ma io li conoscevo, lavoravano dalle 7 del mattino alle 10 di sera dentro, e indicavano il luogo, insomma, come potevano essere spacciatori, si facevano questa vita qui. Ora emerge la verità, poi ancora si dice forse uno di loro, ma era in realtà questa rappresaglia ha dei risvolti poco chiari, perché sicuramente non erano spacciatori, non è stato un regolamento di conti. Stamattina Saviano occupa ben 3 pagine di Repubblica 2. Lettera a Gomorra: la mia terra si ribelli a killer e omertà. Ecco il grido d'accusa dello scrittore dopo la strage di Castel Volturno. Inizia così: i responsabili hanno dei nomi, hanno dei volti, hanno persino un'anima. O forse no. Giuseppe Setola, Alessandro Cirillo, Oreste Spagnuolo, Giovanni Letizia, Emilio Di Caterino, Pietro Vargas stanno portando avanti una strategia militare violentissima. Sono autorizzati dal boss latitante Michele Zagaria e si nascondono intorno al Lago Patria. Tra di loro si sentiranno combattenti solitari, guerrieri che cercano di farla pagare a tutti, ultimi vendicatori di una delle più sventurate e feroci terre d'Europa. Se la racconteranno così. Ma Giuseppe Setola, Alessandro Cirillo, Oreste Spagnuolo, Giovanni Letizia, Emilio Di Caterino e Pietro Vargas sono vigliacchi. Scrive Saviano, in realtà assassini senza alcun tipo di abilità militare per ammazzare svuotano caricatori all'impazzata per caricarsi, si strafano di cocaina e si gonfiano di Fernet Branca e vodka. Pessima pubblicità per il Fernet Branca. Sparano a persone disarmate, colte all'improvviso, prese alle spalle, non si sono mai confrontati con altri uomini armati. Dinanzi a questi tremerebbero. Insomma, Saviano ha una gran voglia anche di provocarli, questi vili. E prosegue, insomma, ho detto per tre pagine, noi qui non abbiamo più tempo, la rassegnata stampa volge al termine. Più avanti scrive: questo gruppo di fuoco ha ucciso soprattutto innocenti. In qualsiasi altro paese la libertà d'azione di un simile branco di assassini avrebbe generato dibattiti, scontri politici, riflessioni. Invece qui si tratta solo di crimini connaturati a un territorio considerato una delle province del buco, del culo d'Italia. E quindi gli inquirenti, carabinieri, poliziotti, i quattro cronisti che seguono le vicende restano soli. Neanche chi nel resto del paese legge un giornale sa che questi killer usano sempre la stessa strategia. Si fingono poliziotti, hanno lampeggiante e paletta, dicono di essere della DIA o di dover fare un controllo di documenti e ricorrono a un trucco da due soldi per ammazzare con più facilità. E vivono come bestie, tra masserie di bufale, case di periferia e garage. E così. L'Unità dedica, come altri quotidiani, ma dedica un'intera pagina a tentativi di approfondimento, in questo caso nel buco nero di Castelvolturno, dove la vita vale 25 euro al giorno. È così un reportage dall'interno, dalla vita quotidiana che fanno questi immigrati. Di integrazione non c'è traccia. Abbiamo 20.000 irregolari, 20 vigili urbani, una sola assistente sociale, un virgolettato. Nancy viene dal Kenya, ma si fa chiamare Nunzia. E così, l'Unità. Or dunque, dall'altra parte, sempre l'Unità, in prima pagina, titola Borghezio con i nazisti, un caso europeo. Lo show di Colonia arriva a Bruxelles. Anche Bossi prende le distanze, o per prendere le distanze anche Bossi, insomma. Comunque, rimango sulla prima pagina dell'Unità, che dedica un altro reportage a Catania, rifiuti e quartieri al buio, viaggio nel disastro di Catania. Eh sì, perché insomma la questione rifiuti non è che riguarda solo la Campania, solo che a Catania una volta le cose funzionavano, poi a furia di non pagare i netturbini, si diceva una volta, operatori ecologici, insomma a furia di non pagarli, questi è perché chi glielo fa fare, mesi e mesi senza stipendio. Buio, rifiuti e mafia, così Catania va a pezzi, da intere zone della città le istituzioni sono scomparse. La rabbia di Don Salvatore, un sacerdote che dice: il berlusconismo è imperante. Dio è paradossale, non è normale, e davanti a lui ogni uomo è allo stesso modo, da Berlusconi fino all'ultimo operaio in cassa integrazione. Anche tutti i quartieri della città sono importanti, da Cristo Re fino a San Cristoforo, eccetera, eccetera. E comunque, a proposito di Silvio e a proposito di Catania, vi ricorderete chi è stato fino a poco fa il sindaco di Catania che ha portato a questa situazione? L'Unità ce lo ricorda in una colonnina dal titolo Il magico elisir del dottor Scapagnini. Il 16 luglio del 2000 è arrivato Umberto Scapagnini, classe 1941, ordinario all'Università di Catania, farmacologo, nonché medico personale di Silvio Berlusconi. Sindaco per 8 anni, 3 episodi sono memorabili. Natale 2001, atterrò con un elicottero in Piazza Europa, indossò la muta, andò in mare, si tuffò per piazzare sul fondale il bambino Gesù. Per il cavaliere ha messo a punto un elisir di lunga vita, un mix di provitamine, antiossidanti, immunostimolanti, enzimi, amminoacidi e minerali, gli stessi che assorbono i centenari che ho incontrato sulla via della seta a sud di Urumqi, ha detto. Per Catania la ricetta è un'altra. Nella relazione della Corte dei Conti del 2007 si legge che il debito residuo è eccessivo. Il residuo dei mutui di ammortamento è cresciuto del 21,84% e le entrate sono diminuite. E sale anche l'evasione dei tributi. Preoccupante l'ingente debito verso la Multiservizi S.P.A. eccetera, eccetera. E insomma. E intanto Silvio dà del nazista ad Ahmadinejad e si scatena una buriana diplomatica, speriamo che resti nei limiti della diplomazia. Comunque, insomma, sì, l'Iran protesta, anche se non ha citato Ahmadinejad, comunque Silvio gli ha dato del nazista. I difensori dell'Iran dicono: ma nessuno perseguita gli ebrei, ne vivono ben 25.000 in Iran e quindi non ce l'hanno con gli ebrei, ce l'hanno solo con Israele. Sì, nessuno perseguita quegli 25.000 ebrei in quanto tali in Iran, a meno che qualcuno di loro non sia omosessuale o non manifesti così opposizione politica, perché verrebbe immediatamente impiccato nella pubblica piazza. Questa è la democrazia di Ahmadinejad. Per concludere, dunque, eccola qui, Repubblica, c'era una strana notizia, ma comunque abbiamo M come tutte le settimane, M il settimanale del lunedì, satirico dell'Unità. In prima pagina c'è una famiglia attorno a un televisore che assiste a un gioco di prestigio. Meglio del mago Silvan: dopo la monnezza di Napoli, Berlusconi fa sparire Alitalia. L'altra notizia, che non è purtroppo di un giornale satirico, la leggo da Repubblica. Lite mentre guardano C'è posta per te. Compaiono Totti e Hillary in TV come coppia felice. Lui dice: loro sì che sono felici. E lei lo uccide con una coltellata. Ecco, questo succede a guardare C'è posta per te. Buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.